Lodi al Signore sempre. Questa introduzione doveva essere qualcosa di leggero, soft, e in effetti lo è. Allora, alla Tuil ho fatto ben due catechesi sui pensieri, per chi c'è stato, per chi ha sentito il collegamento, il giorno del deserto. Ho dato anche una scheda fatta proprio all'ultimo minuto perché non era prevista, ma rivedendo un po' il tutto ho sentito che dovevamo fare questa scheda su parole di vita per una mente ansiosa e preoccupata, cosa che tutti noi combattiamo. Poi l'ultimo giorno, l'ultimo pomeriggio, dove c'è quella preghiera del cuore sento un po' più profonda, perché dopo una settimana che siamo lì, bene o male, ci spiritualizziamo, quindi, e ho fatto le quattro tipologie di pensieri che noi incontriamo durante il giorno e che in effetti dobbiamo in un certo qual senso disciplinare. Poi c'è stato una o due volte il famoso versetto che è stato dato, che più volte ormai ritorna, Proverbi 4:23, vigila sui tuoi pensieri perché la vita dipende da come pensi. La vita dipende da come pensi, quindi vigila, fai attenzione ai tuoi pensieri. E allora ho cercato di stasera fare una catechesi soft su un po' come possiamo disciplinare i nostri pensieri, che sono la cosa fondamentale. E alcuni studi dicono che l'uomo sapiens che noi siamo è sopravvissuto grazie all'elaborazione del pensiero, alla capacità di adattarsi dovuto proprio al pensare. Quindi veramente la vita anche fisica, dipende da come pensi. E tutti i grandi maestri, gli artisti, gli insegnanti, gli innovatori, gli inventori, in generale tutte le persone felici, tra virgolette, sono giunti alla stessa conclusione. Per cambiare in meglio la propria esistenza, per prima cosa è necessario cambiare la propria mente. Quindi non è un discorso da prendere sotto gamba, ma è un qualcosa in cui noi dobbiamo impegnarci, perché il pensiero è il primo passo verso il cambiamento. Siamo noi i padroni della nostra mente e gli ostacoli che incontriamo sul cammino sono lo stesso cammino. E quindi ci dobbiamo sforzare, se così si può dire. La missione dell'essere umano e la missione di quest'anno è quello di imparare a pensare. E impariamo tante cose dai libri, impariamo a nuotare, impariamo a fare le cose in palestra, impariamo a fare l'avvocato, a fare la dirigente, a fare la maestra, a fare tutto. Dobbiamo imparare a pensare, imparare a pensare. E da qui poi apprendiamo come amare, condividere, esistere, creare e donare. Ci imbattiamo subito in 8 modi in cui il tuo inconscio ti impedisce di vivere la vita dei tuoi sogni. Sono 8 cose e 8 modalità che li vediamo così, en passant. La prima: e tu credi che per realizzarti sia necessario capire cosa vuoi davvero? Anche Padre Giuseppe, che sarei io, dice sempre nella catechesi sui desideri, devi cercare di capire cosa vuoi. Quello è il primo passo. Il primo passo è capire cosa vuoi. Ieri sera siamo stati al ristorante con Simonetta e abbiamo visto, dice, cosa volete? Non è che abbiamo detto faccia lei, ci faccia mangiare. Abbiamo scelto alcune cose, che tra l'altro Simonetta voleva i broccoletti, che non ci sono, quindi, ma per magia dovevano esserci. E questo, allora, quindi cercare di capire cosa vuoi. Ma in realtà, questo è il secondo passo. La tua struttura psicologica non ti permette di prevedere il nuovo, perché tu non lo sai. Noi non sappiamo, noi sappiamo quello che già abbiamo sperimentato. Allora voglio i broccoletti, io voglio, c'è cioè, le alici fritte, conosco questo cibo e lo voglio. Noi conosciamo la famiglia Mulino Bianco perché vediamo la pubblicità e vogliamo quello, e noi chiediamo quello che già sappiamo. Ma questo non va bene. E la scrittura ce ne dà due esempi. Il primo è Efesini 3:20. Addio, che già agisce in noi con potenza in tutte le cose, può fare molto di più di quanto noi possiamo domandare o pensare. Quindi Dio può darti molto di più di quello che tu puoi addirittura pensare o domandare, naturalmente, perché prima lo pensi e poi domandi. E il secondo è Prima Corinzi 2:9. Quello che nessuno ha mai visto e udito, quello che nessuno ha mai immaginato, Dio lo ha preparato per quelli che lo amano. Quindi cose che noi non abbiamo mai sentito parlare da nessuno, non abbiamo mai visto in nessun gruppo, in nessuna società. Queste cose ha preparato Dio per noi, per te che lo ami. Quindi qui c'è il vivere il presente, aprendoti alla novità. E soprattutto, quante volte ci ha detto il Signore, io creo cieli nuovi e terra nuova. E noi, prego io, e abbiamo detto il Signore viene a rinnovare il nostro cielo, la nostra terra, cioè la nostra dimensione spirituale, la nostra dimensione fisica, terra. E qui però, se noi veramente dobbiamo imparare a pensare che tutto quello che mi accade è per il mio bene. Quindi in ogni cosa che ci capita, anziché cominciare a lamentarsi, che è la cosa peggiore che tu puoi fare, devi dire qual è l'opportunità che io ho, che cosa mi vuoi regalare, Signore? Giovedì pomeriggio, giovedì sera, mentre mi preparavo ad andare a fare il bagno di gombe, arriva la comunicazione delle ferrovie dello Stato che domenica io non potevo rientrare a Novara. E quindi il panico, cosa devo fare, non posso fare, cosa, io poi sono uno che si prepara tutto, cosa fare. Ho detto, Signore, qual è l'opportunità? Fammela capire. Io ora vado a fare il bagno di gong, poi quello che succede, succede. Alla fine il Signore mi ha detto, ma è l'opportunità, vai a Pontecagnano, c'è una comunità che ti aspetta, che sono contenti. Telefono e in quella serata, notte, ho dormito poche ore perché poi ho dovuto preparare, mettere mutande in più nella, per dire, terra, nella valigia, nel coso, mettere una tenuta in più. Insomma, piccole cose, però ecco, rimani aperto e non sclerotizzarti. Se il Signore, già Manzoni diceva, se il Signore non ti dà il panino perché vuole darti una torta, è terra terra. Quindi questo È il primo modo di non sclerotizzarci nelle cose che noi, ma il presente aperto a tutte le sorprese di Dio, non soltanto le prese, ma le sorprese. E quello che pensi che sia successo non è un punto di arrivo, cioè non pensare che tu sei felice quando arrivi a una determinata cosa che hai chiesto, ma è la via, mentre cammini, perché Gesù ha detto io sono la via, la verità e la vita. Quindi l'essere felice, il pensiero felice, è proprio durante il cammino, non, perché poi il punto di arrivo per tutti noi sarà la morte, il punto di arrivo sarà il termine dell'esistenza terrena per entrare in quella divina, però dal punto di vista sappiamo che c'è un fine, quindi è riuscire a godere della via e siamo sempre nel momento presente e soprattutto sai che la terza cosa, dopo la via, è seguire il cammino, cioè pensare, ecco, il Signore ce l'ha detto stasera, e il Signore ti ha reso, ti ha dato la grazia non soltanto di partecipare alla sua gloria, ma anche di soffrire per Lui. In ogni cosa c'è un quid di sofferenza, in amore. Diceva Santa Caterina da Siena, non c'è amore senza dolore. E per voi che avete avuto dei figli, sai bene il dolore di una gravidanza, il fastidio di una gravidanza, il parto. Quindi in ogni cosa per dare vita, dobbiamo pensare che c'è un qualche cosa, da pagare, tra virgolette. E un quid di sofferenza, di impegno, di cosa, e sapendo che quello che tu fai e quando ti esponi ti rendi vulnerabile. La sera prima di partire per la Tuile, io vivo queste cose. La sera prima di partire per la Tuile, rivedo un po' le cose. Ho detto, ma quante scemate che ho scritto. Ma 400 persone hanno fatto l'impegno e proprio disperato, non lo so, mi viene. Allora, l'unica cosa che sto facendo è messa a pregare. E il Signore mi ha ricordato San Tommaso d'Aquino, perché in effetti, quando noi ci colleghiamo con Dio, la grandezza di Dio, e prendiamo queste cose nostre sono balbettii. San Tommaso d'Aquino, proprio al termine della sua vita, dopo aver fatto la Summa Teologica, voleva bruciarla perché dice: ma questa è tutta paglia in confronto alla grandezza di Dio, scritto quattro cacatelle. San Tommaso d'Aquino, che ancora oggi la Summa Teologica è un punto di riferimento per chi vuole studiare filosofia e teologia. Però lui, dinanzi alla grandezza di Dio, vide che erano quattro sciocchezze. Adesso non mi voglio paragonare a San Tommaso, è ovvio, d'Aquino, però in effetti nella nostra vita molte volte noi ci sentiamo piccoli e ti ripeto, quando tu fai qualcosa e ti esponi, diventi vulnerabile, giudicabile, che è la cosa che più ci fa male, perché bene o male, in tutto quello che fai vieni giudicato. E se tu fai le cose non per Dio, le fai per Dio, ma poi ti fa piacere se Francesco Ferri ti fa un complimento, se ti dice, quindi dipendiamo. Ecco, noi dovremmo vivere questa dimensione di esporci, di essere vulnerabili e viverlo sapendo che noi mettiamo 10, Il Signore poi farà arrivare a 100, specialmente nel mondo dello spirito. Io vi do anche stasera dei balbettii, ma poi ognuno lo inquadrerà attraverso anzitutto le vostre griglie mentali e poi si esplorerà a seconda di quanto uno vive la dimensione spirituale. E teniamo presente che siamo noi, quindi quarto punto, siamo noi a creare drammi e problemi inutili nella tua vita perché hai paura di vivere appieno la tua vita. E siamo sempre in battaglia contro gli spiriti dell'aria. E contro le persone in ufficio, anche contro le persone della fraternità. Siamo sempre in battaglia con qualcuno, ma sappi che l'unico che vuole sabotare il progetto della tua vita sei tu. Quindi non puoi prendertela con nessuno. Certo, è facile prendersela con Francesco Ferri. Perché anche c'ha le sue colpe, ma sappi che sei tu che gli hai dato questo potere, sei tu che gli hai dato questo potere, sei tu che dipendi quindi il pensiero significa vivere nell'abbandono a Dio, in tutto quello che fai, ma deve essere una cosa fattiva. Non una cosa lasciate andare, cantiamo lasciate andare, finito il canto, altro che lasciate andare, ci aggrappiamo. E tra l'altro c'è un bellissimo, lo si trova anche su internet, è il Dondolindo Ruotolo, atto di abbandono. Che tra l'altro Dondolindo è capitato per caso nella mia vita perché il suo iter è un po' come il mio e quindi tra l'altro ha scritto 30 volumi di commento alle scritture e adesso c'è la causa di beatificazione, ma se voi leggete la sua vita io sono arrivato
Esecuzione.
allora, fa proprio la cosa uguale vabbè, facciamo e Don Dolindo fa questo bellissimo atto di abbandono e dire Signore fai tu, ma Signore fai tu puoi farlo operare, ma siamo sempre a livello di pensiero. E quindi a livello di pensiero sapere perché mi sto sabotando, perché mi sto mettendo i paletti fra le ruote, io. Quinta cosa, per cambiare, allora, quello che fa molto da forza sono le convinzioni. E le tue convinzioni, quello che tu sei convinto, dipende dalla tua vita. E quindi le convinzioni che abbiamo vanno cambiate e vanno aggiornate. Convinzioni della nostra vita. Che noi abbiamo ereditato anzitutto in famiglia. Ma ti ricordi cosa diceva il papà? Ti ricordi cosa diceva la mamma? Io faccio riferimento alla mia famiglia. Cose che ormai sono superate, però noi ci aggrappiamo. Poi la famiglia, la chiesa, la società, le cose. Le convinzioni. È necessario adottare una nuova linea di pensiero, diciamo aggiornarle. E le convinzioni si cambiano attraverso le esperienze. Guardate, noi a volte viviamo delle esperienze per confermare quello che noi portiamo avanti. Mi pare l'anno scorso ho fatto proprio una catechesi sull'analisi transazionale che proprio e faceva vedere, la Twill l'ho fatta, la trovate su internet, proprio che noi viviamo delle esperienze confermare le nostre convinzioni sbagliate. Lo sapevo io, lo dicevo io. Dicevo, attenzione, perché poi quello che dici ti accade. E per questa ho paura. Ma cosa dice la Bibbia? Quello che temo mi accade. Terra, terra. Patrizia ha paura dei bomboli. Dove c'è lei arrivano questi bomboli? Dove c'è lei arrivano? È lei che li chiama. Per dire terra terra, ma le cose, le esperienze negative ce le attiriamo noi per confermare determinate cose. Allora quello che noi dobbiamo fare è spostarci. Tutti noi, cavallo di battaglia di questa fraternità è la parola oltre, perché Mosè, non c'è la citazione, si spostò. Vide il roveto ardente e si domandò: ma come mai questo roveto brucia senza consumarsi? E allora si spostò per vedere meglio. E quando lui si spostò, Dio lo chiamò. Io, quando nel 2019, dopo il tumore, ho ripreso il mio ministero, a quel tempo ero provinciale, e subito mi sono immerso nel lavoro e ho detto mi devo spostare, perché avevo tutte le convinzioni negative, della malattia, di come le persone avevano reagito, insomma, avevo tutto un bagaglio. E allora, quell'anno, mi ricordo, 2019, fu l'anno dove sono andato, in Brasile, in Repubblica Dominicana, Austria, Corea, cosa. Però ho capito una cosa, che non devi spostarti fisicamente, perché sono andato in Brasile, mi sono portato tutte le mie cose, ho capito, cioè proprio lo vedevo. E in questa analisi continua che io faccio su me stesso, che non cambiava niente, cambiando il posto, quindi allora questo Mosè si spostò per vedere, significa dobbiamo spostarci nelle nostre convinzioni, nelle nostre esperienze. Ecco perché io dico non fossilizziamoci. Cavallo portante è la fraternità, ma non disgustare come tante volte, come con terrore di andare a vedere un'altra realtà. E quindi essere aperto, anche questo significa spostarsi. Lunedì scorso a Novara è venuto un monaco egiziano che parlava di preghiera del cuore. Sono andato. Grazioso, perché è stato un modo per spostarmi e vedere la preghiera del cuore da un'altra angolatura, detta da un'altra, è una cosa parrocchiale, o comunque per dire, ricordandoci, ecco, aprirsi, spostarsi. Per cambiare le tue convinzioni. E le convinzioni vanno cambiate. E in questo arriviamo al sesto, e consideri i problemi come ostacoli che ti impediscono di raggiungere i tuoi obiettivi, mentre sono, ti indicano il cammino. Allora, vi ho fatto l'esempio adesso dell'evangelizzazione a Ponte Cagnano, questo problema che in effetti, cioè adesso tra l'altro dovrei andare alla stazione a piedi perché c'è sciopero di autobus, di metropolitana, di cose, lunedì, quindi taxi, in questi casi trovarlo è una. Però a piedi ci puoi andare con queste cosce lunghe che hai, ma dico io, ah signora, vai in vacanza, eh? Esci, ci sono, allora da qui e alla stazione ci sono 20 minuti. 20, qualche ora? 8 e mezza. Ma in 20 minuti non ci puoi, non ci arrivi in 20 minuti? Ti perdi, vai dritto dritto e ci arrivi. Comunque, vabbè, poi ti... Signora, lei c'ha un iPhone, basta mettere stazione Termini e ti dice passo passo. Comunque, problemi. In ogni problema, allora a Palermo si dice ogni impedimento è giovamento, che ogni impedimento ti giova. E vediamo la vita di San Giuseppe. San Giuseppe, il papà di Gesù. E per realizzare la scrittura c'erano dei problemi, degli impedimenti. La scrittura dice che Gesù doveva nascere a Betlemme e quindi sta donna incinta di 9 mesi deve andare a Betlemme e ci dice il Vangelo di Matteo per registrarsi e quindi Gesù nasce a Betlemme. Nuovi studi, ma questa ve la butto così perché io non... Nuovi studi dicono che Gesù non è nato a Betlemme. Però lo fanno nascere a Betlemme perché la profezia è... Quindi attenzione a tutte, però tutti questi nuovi studi mi piace, sono goloso, però quello che è importante è la fede. La mia catechista, quando io ero ragazzino per fare la prima comunione, si chiamava Carmelina Zappulla. E un po' come quando fa le profezie Elena, si metteva a piangere anche lei. Si metteva a piangere perché diceva Adamo ed Eva hanno pianto così tanto che si era fatto un solco sul... E lei ci credeva, io ci ho creduto, lei sarà andata in paradiso pur con questa convinzione che adesso sappiamo che Adamo ed Eva è in Shisha, quindi non mi studi è bello perché veramente, però poi alla fine della fiera quello che è importante è il cammino con Gesù, il conoscere Gesù. Che poi, comunque, e quindi il problema di andare a Betlemme, il problema di scappare in Egitto, sempre per profetare, dall'Egitto chiamato mio figlio. Allora, adesso si parla anche di resilienza. Quindi quando c'è un problema, problema, andare oltre, e noi dovremmo, ecco, anziché dire, ecco, lo sapevo io, entrare in questo, che cos'è che mi sta indicando questo problema? Addirittura, cosa devo cambiare nella mia vita? Molte volte noi preghiamo, ci dicono di pregare per determinate cose, senz'altro ci preghiamo, però ci sono anche delle malattie, cos'è che io devo cambiare nella mia vita? E la donna cananea che va a chiedere la guarigione della figlia, e il dignitario reale, e che Gesù dice no, io non la posso guarire a tuo figlio. Scendi, no, devi scendere tu e vediamo l'iter di questo dignitario reale. E credette alla parola del Signore, si mise in cammino e diventò l'uomo e arrivato a casa il padre. Quindi lui non era papà, ecco perché il figlio si ammala. A volte viviamo la preghiera, che è una grandissima cosa, la preghiera di intercessione. Però ecco, c'è anche un cammino da fare il papà, la mamma, quando preghiamo quindi possiamo pregare per Veronica, ma devi convertirti tu pure e convertirsi Marco, un po' più difficile, ma ci può. E così anche il resto. Quindi però ogni problema dal punto di vista del pensiero, è un'opportunità che il Signore ci sta dando ci sta aprendo una via. Dio aprirà una via dove sembra e non ci sia. E ancora al settimo, sei convinto che il tuo passato definisca chi sei oggi e che sia una realtà immutabile? Ancora noi pensiamo al passato, a quando eravamo adolescenti, bambini, giovani e abbiamo fatto questo, 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 e c'è sto. E poi facciamo le preghiere, sì, perché io è stato mio padre, è stata mia madre, è stato mio marito, è stata la moglie, quindi viviamo sempre. No, allora, anche qui, se io stasera, se stasera sono qui, se stasera sono qui, è grazie a tutti i miei problemi pregressi. A tutte le tragedie della mia vita mi hanno permesso di diventare la meraviglia che sono oggi. Quindi, questo senza minimizzare le tragedie che abbiamo vissuto, senza minimizzarle, ma viverle alla luce dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo vi ricorderà ogni cosa. Non è che lo Spirito Santo ti ricorderà tutte le volte che sei stata violentata. Per dire proprio facciamo, non te lo ricordo, ma cioè, ti ricorderà perché vivrai quell'evento come un evento salvifico, che dal punto di vista della ragione è impossibile. Però ecco, noi viviamo l'impossibile di Dio. Tutto ciò che è, tutto è possibile per Dio e soprattutto dirà Gesù in Marco 14. Tutto è possibile per chi crede. E allora lo Spirito Santo ti ricorderà ogni cosa, quindi le cose, le tragedie della tua vita, come un evento salvifico. Ecco, lo Spirito Santo cambia il passato. Quell'evento non lo puoi cambiare perché ormai è successo, ma te ne cambia l'interpretazione. Ecco che allora dobbiamo smetterla, di coccolare. Questi ricordi negativi, preghiamoci, io lo vedo anche per i miei collaboratori, che ancora, perché non significa che mi ascoltano, cambiano, si cambia soltanto se tu lo vuoi. Quindi, e siamo lì, tu li vedi, io ormai mi sono arreso, li lascio parlare, dicendo però lasciale parlare, li lascio parlare perché non ho più la forza di dire perché c'è l'ostinazione, perché se tu ti converti, convertirsi è cambiare. Quindi se non puoi dare più la colpa a tuo padre, non puoi dare, a parte il mio collaboratore una sera arriva, colpa tua! Ho detto figurati se io non ho colpe, colpa tua! Perché hai pregato per la sua guarigione? Adesso abbiamo fatto il funerale, era bello e finito, eravamo belli tranquilli. No, tu ci hai dovuto pregare. Ma chi te l'ha detto di pregarci? Io scioccato, sto povero prete scioccato, per dire, ognuno ha il suo karma, ognuno deve attraversare. Ma allora, la confidenza, ma io sono sicuro che tante persone ragionano così, perché bisogna dare sempre la colpa a qualcuno. Sappi che lo Spirito Santo cambia, ti cambia il passato. Se non lo facciamo, restiamo in questa ottica della vittima, ma ricordatevi che la vittima diventa carnefice. Ultima cosa. Ti lamenti, pensavo che fosse più breve sta catechesi. Ultima cosa, ti lamenti, ti accanisci e tenti in tutti i modi di cambiare gli altri, le cose, le situazioni. Ma arrabbiarsi significa riconoscersi. Perché il più delle volte ce la prendiamo, ecco. Caino e Abele. Caino significa l'uomo forte che ha il dominio sul visibile e Abele significa soffio inconsistenza. Tutti noi in un momento particolare della nostra vita abbiamo ucciso il nostro Abele, cioè il generalissimo uomo forte. L'uomo che non deve chiedere mai, ma anche lui ha c'è una parte di Abele che ha soppresso. E Simonetta, altra donna, woman, donna forte, cose, ha soppresso il suo Abele. Ma attenzione, capita nella vita che, come dice sempre padre Giuseppe, attiri la tua parte nascosta e la vita, l'universo, Gesù, ti porta le persone che hanno la tua stessa debolezza, quella debolezza che tu non hai voluto vedere, quella debolezza che tu hai nascosto, e quindi quella persona diventa il capro espiatorio. Tu te la prendi con quella persona perché ti ricorda quello che tu non vuoi vivere, ma che devi vivere, che devi portare a galla. Quindi te la ricorda e allora vivi il conflitto. Paolo è stato chiaro. Quando sono debole, allora che sono forte. Incontri persone che sono forti grazie a quella debolezza che tu hai represso. Ecco qui allora l'invito dell'universo, l'invito di Gesù, dello Spirito, a lasciarti mettere in crisi e quindi pensare, non pensare più come l'uomo forte secondo il mondo, lasciarti mettere in crisi, dice che cosa devo cambiare nella mia vita e quindi cambiare il modo di pensare. Questo lato debole deve diventare il trampolino di lancio per una vita rinnovata, per una vita nuova. E a partire proprio dal tuo difetto, a partire proprio dal tuo limite, dalla tua povertà. E poi c'è una seconda parte che faremo un po' più veloce. O mi fermo? Continuiamo? Allora, la seconda parte quindi questi sono gli otto pensieri che ci impediscono di vivere felici ed è la base. Poi continua, in questo cambiamento dei pensieri, continua con la disciplina. Allora, alla Tuil io ho fatto un'effusione bellissima, che per me, quando mi fanno l'effusione, è sempre un problema perché la gente un po' si mette in agitazione. Fare una preghiera a Padre Giuseppe, però avevo ste donne, avevo Lucia Valassina, avevo Anna Maria e poi avevo anche una ragazza che è venuta per la prima volta. E ho fatto una bella preghiera e uno dei passi, che mi hanno dato due passi, uno dei passi era: sapete che nelle gare allo stadio corrono in molti, ma uno solo ottiene il premio. Dunque correte anche voi per ottenerlo. Sapete che tutti gli atleti durante i loro allenamenti si sottopongono ad una rigida disciplina. Essi l'accettano per avere una corona che presto appassisce. Noi invece lo facciamo per una corona che durerà per sempre. È Prima Corinzi 9, 24-25. Nel cammino ci vuole una disciplina anche nei pensieri. E noi allora, senza disciplina, lo vediamo, le persone di maggior successo nella storia, i grandi maestri, coloro che vengono considerati geni assoluti nel proprio campo, nella propria arte, hanno in comune, oltre il talento, il carisma, una routine rigida e specifica. E il punto è, quindi sono necessarie costanza e spirito di sacrificio. Ritorna di nuovo quello che ci ha detto stasera il Signore con l'invocazione dello Spirito. Quindi significa entrare in queste serie di norme e che diventano consuete e una volta che diventano consuete non peseranno più. E le persone felici hanno tutti una routine. Kant, grande filosofo, alle 5 del pomeriggio, pioggia, nebbia, acqua, vento, caldo, sudare o non sudare, doveva farsi la sua camminata. Una sciocchezza. Però, quando mi sento, prego. Quando mi sento, vado alla preghiera. Se me la sento, se me la cosa. Cioè, vivere così, questo impulso del momento ti condanna, all'insuccesso, al fallimento. E le abitudini influenzano il tuo umore e l'umore è la lente a cui attraversi vedi la vita. Quindi, prima cosa da fare sono le affermazioni. Le affermazioni positive. Allora, le affermazioni vanno fatte ogni giorno. Io mi ricordo una volta, l'anno scorso, ho fatto queste affermazioni, quelle famose di Louis Hay, che poi le ho abbinate alla parola di Dio, ho dato anche la scheda, ma io sono sicuro che nessuno di voi le legge più. No, quelle sono gli esercizi No, quelli sono gli esercizi. Quello amo, mi accetto così come sono gli esercizi. Queste sono parole da ripetere. Lascio andare chi non è stato all'altezza delle mie aspettative, tutto posto in colui che mi dà la forza, e così via. Magari le riprenderemo in una prossima catechesi. Però ecco, ripetere le affermazioni, ripetere i passi che il Signore ci ha dato, perché la ripetizione delle frasi crea l'abitudine e crea delle sinapsi di pensiero. E nel cervello noi abbiamo questi collegamenti, quelle cose ripetute, diceva Hitler, ripeti continuamente una bugia, diventerà verità. Perché a furia di sentirla, tu poi ci credi. L'oratore, cioè, è stato incredibile come i tedeschi, con le cose di Hitler che ti ripeteva le bugie, le leggi razziali, tutto quello che hanno fatto anche in Italia poi. Quindi, com'è stato possibile un popolo di filosofi, di musicisti, di cose, scendere a questo livello? È stato possibile con le cose ripetute. Tu vedi come la religione ti ripete: siamo nati per soffrire, siamo nati per soffrire, siamo nati per soffrire, siamo nati per soffrire, e tu alla fine dici: siamo nati per soffrire, e così via. Quindi è importante, il Signore ti ha dato una parola all'effusione, ripetitela, ti ha detto che sei una persona meravigliosa. Ecco allora l'abitudine, la disciplina. Che migliora il tuo umore. La mente impulsiva che vive il momento è un campo minato. Senza disciplina, senza autocontrollo, sei come una banderuola e a secondo quello che ti succede, è ovvio che noi dobbiamo essere aperti a quello che ci succede. Francesco Ferri ha detto: mi raccomando, datemi gli eventi 40 giorni prima. Perché bisogna, giustamente, però l'evento di Ponte Cagnano è arrivato venerdì 3 giorni prima. Bisogna essere elastici, però se noi ci lasciamo prendere da tutto quello che accade, noi dobbiamo essere fermi in questo, perché se no saremmo una banderuola, dobbiamo metterci al volante della nostra vita, della nostra giornata. Fare le cose con amore. E la felicità non consiste in tutte le cose che fai, in tante cose che fai, ma come le fai. E quindi in tutto questo Ecco, quindi domandarci, mi ricordo io quando ero novizio, seminarista, tutti i maestri spirituali, cioè, se una cosa ti piace, non ha valore, perché tu ci devi soffrire, ci devi fare così, cioè io sono cresciuto con... adesso sappiamo invece che se una cosa la fai di controvoglia, se la fai per forza, se la fai, tra virgolette, per obbedienza, anche Gesù ha dovuto entrare in questa volontà di Dio che strideva con la volontà umana di non soffrire. Chi di noi vuole soffrire? Quindi, in tutto quello che fai, metterci l'amore. Alla sera della nostra vita, noi saremo giudicati sull'amore. La prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, tu puoi dare tutte le tue sostanze ad essere bruciata come Giordano Bruno, ma se non hai l'amore non serve a niente. Puoi dare tutti i tuoi palazzi e tutti i tuoi oliveti in elemosina, ma se non hai l'amore non serve a niente. Ecco allora, in ogni cosa, mettere l'amore come abitudine in tutto quello che fai, e maledetto chi compie male l'opera del Signore. Quindi, Maria andò in fretta da Elisabetta. In fretta non significa che si sbrigò, questa significa facendo bene il bene. Ecco allora, l'abitudine, quindi la routine regolare ti aiuta a disattivare la reazione attacco o fuga. Tante volte noi, perché ci sono tutte queste contratture? Abbiamo contratture, dolori qua, dolori là, perché noi viviamo, ovvio, la gazzella dice, si alza al mattino, io la cosa più bella del mattino quando mi alzo, dico, ah, mi voglio prendere il caffè, che bello. Quando mi alzo con questo pensiero, dico, ah, mi devo prendere il caffè, che bello. Allora, la mattina la gazzella si alza e sa che deve correre più veloce del leone. E noi viviamo sempre questo atteggiamento di attacco e fuga. E siamo sempre lì che ci deve succedere qualche cosa. E allora questo ti provoca delle contratture. Se tu invece fai un'abitudine, l'abitudine ti alzi alle 6:30, alle 7 ti colleghi per il grazie di Gesù e ti prendi il caffè. Ovvio, nella routine, poi bisogna essere elastici, ma dico la routine della giornata, la routine dei pensieri, mangiare mattina, mezzogiorno e sera patatine non va bene, è cibo spazzatura. Pensare mattina, mezzogiorno e sera a determinate cose non sono buone, non sono, fa male. Come le patatine, mattina, mezzogiorno e sera ti fanno male, cibo spazzatura, e stare attento, perché quando tu lasci andare si inserisce il pilota automatico. Il pilota automatico ti porta a pensare male. Ecco allora, quindi la routine ti conferma in quello che stai facendo, e poi c'è. Questo, la routine, ti fa vivere il flow. Il flow significa sei in quello che fai e ti immedesimi in quello che fai. Non stai lì a pensare, ma domani sera che devo fare? Ti immedesimi in quello. Perché poi il corpo c'ha una abitudine, e quindi evitiamo anche la paura dell'imprevisto. Tu sai che, come abbiamo detto prima, che ogni problema che si presenterà sarà l'occasione che Gesù ti sta dando. Quindi vivi senza paura, vivi abbandonata, abbandonato in questo Signore che guida la tua vita. Io marcerò davanti a te. Spianerò le asperità del terreno. Quante volte l'abbiamo detto questo di Isaia 45? E credere nella parola. Allora, giovedì mattina mi alzo e il passo era Il Signore protegge il tuo viaggio e guida il tuo viaggio, il tuo cammino, che era questa parola che aveva messo Angelo nel pastorale di Novara. Poi l'avevo presa e l'avevo condivisa, cosa? E ho detto: è il cammino della vita. Che so che giovedì sarebbe il viaggio sarebbe stato stravolto. Ecco, io mi sono ricordato: ma Signore, ma tu stamattina me l'avevi detto, queste parole che abbiamo adesso letto, questa battaglia, non è che adesso usciamo, è finita. Ecco, credere in questa parola che il Signore ci dà ed applicarla nella nostra vita. Amen.